a quanti ci aiutano a rendere un servizio al Signore. Se avete la vostra Bibbia, ritorniamo nel capitolo 24 del Vangelo di Luca. Vangelo del dottor Luca. Luca capitolo 24, adesso leggeremo una buona porzione che va dal verso 13 al verso 35. E ho intitolato questo sermone "Come Dio parla a noi oggi". A volte pensiamo dov'è, se c'è, altri si domandano come parla. Vi parla il Signore? Qualcuno vorrebbe testimoniare quando è stata l'ultima volta che il Signore vi ha parlato? No, non scherzo. E cosa vi ha detto, se può essere incoraggiante? Perché assumo che se Dio vi parla, se Dio ci parla, non ci dà mai dei messaggi da impaurirci, a meno che non viviamo proprio lontani da Lui e nel peccato, e Dio deve usare dei sistemi magari forti per afferrare la nostra attenzione. Quando voi parlate a qualcuno magari di qualcosa importante, quella persona non sembra darvi ascolto, forse i vostri figli sono distratti o qualche altra ragione, cosa fate per attirare la loro attenzione? Alziamo la voce, dice qualcuno. Può darsi che il Signore alza la voce a volte. Oppure? Battiamo le mani? Alziamo le mani. Questo è nella Bibbia secondo Adriano, il Vangelo secondo Adriano. No, non si deve alzare la mano. Ci mostriamo sereni. Cioè, ma per afferrare l'attenzione di quello che è distratto o che è magari confuso, cosa facciamo? Uno alza la mano, l'altro alza la voce, l'altro alza le mani, ma poi ho capito che significava pregare, ecco. Oppure siamo sereni, lo chiamiamo da parte, sì, lo chiamiamo per nome, gli diciamo Giovanni e poi non diciamo niente, vero? Cioè, tante maniere che Dio utilizza anche per noi, perché noi possiamo essere attenti. Ma riguardiamo un po' a cosa può succedere, perché la nostra disattenzione scatta. E può essere dovuta, io ho fatto una brevissima lista, può essere dovuta a distrazione. Distrazione può essere di tante ragioni. Poi può essere per causa di morte. A volte pensiamo che la morte non incide sulla nostra vita, invece incide anche se siamo cristiani, però Paolo dice che il nostro dolore è un po' diverso o addirittura non è come quelli che non hanno speranza. Poi può essere per causa di dolore o malattia fisica, o addirittura quella cosa che Dio non tanto ama, è l'incredulità. Per causa di incredulità Dio non parla. Sapete che ho notato negli ultimi 30 e passa anni che anche in una chiesa, saremo 200, domenica scorsa Sauro mi ha detto eravamo 260, oggi non so se siamo 240, 50 o 40, quello che sia, in una chiesa ci può essere un certo numero di persone e tutti ascoltano lo stesso messaggio, giusto? Però non tutti reagiscono nella stessa maniera, perché il messaggio può essere di incisione diversa nel cuore. Ci sono quelli che lo sentono forte, sono quelli che lo sentono, quelli che dimenticano, vi ricordate la parabola del seminatore? E poi ci sono quelli che proprio viaggiano nel mondo dei sogni, meditano. Eppure è lo stesso messaggio. Perché? Perché non tutti siamo uguali. Il messaggio può essere uguale, ma non tutti noi siamo uguali. Uno, abbiamo diversità di attenzione, di apprensione. Poi stiamo sicuramente passando non tutti la stessa circostanza. Qualcuno può passare una circostanza diversa da quella che altri stanno passando. È come un vecchio proverbio dice, la cucchiaia sa quello che succede dentro la pentola, sì. Cioè ognuno sa quello che sta attraversando. Però la buona notizia che voglio dare è questa. Qualunque sia, fallo penetrare nel tuo cuore, la situazione, la circostanza che va dalla vita alla morte, è tutto incluso, Dio riesce a parlare al nostro cuore se noi gli diamo un pizzico di attenzione. Se noi non ci concentriamo su quella che può essere la parte negativa, che io chiamo la parte sbagliata della risurrezione. Gesù è vivente. Questi discepoli avevano sentito, avevano capito, avevano anche ricevuto, eppure si erano messi un obiettivo davanti, e non era quello di sperare nel Cristo risorto, ma era quello di parlare del Cristo e del dolore del loro disappunto, della loro delusione, perché Cristo Gesù era stato crocifisso. Ma guardiamo quello che dice la Bibbia. Luca 24:13 dice, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Che bello! La prima cosa è che Gesù si introduce nel nostro cammino. Ma i loro occhi erano impediti. Non vedono Gesù, e se uno non vede Gesù, neanche capisce. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro, di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Non lo vedevano, erano tristi. Cercate di costruire un po' questa scena nella vostra mente. Poi uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose, tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Era sorpreso. E gli disse loro, quali? Essi gli risposero, il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Mamma mia, era bravo però, eh? In una frase gli ha fatto tutta la storia. Noi speravamo che fosse lui, ecco, la dichiarazione di una delusione. Almeno questi si sfogano e lo dicono. Sono alcuni che il dolore è così tanto che rimangono privati nel loro delirio. È un delirio spirituale, mentale, emotivo. Stanno tra la vita e la morte. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece, delusione, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne dicono, tra di noi ci hanno fatto stupire? Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Lentezza nella comprensione, rivelato da Gesù. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera, il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane e lo benedisse, lo spezzò e lo diede a loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Ed alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. La cosa che noto è una cosa particolare, che dentro di loro c'è già subito il sentimento, quando Gesù parla e espone le scritture, che qualcosa di particolare stava avvenendo, ardeva nel loro cuore mentre lui esponeva le scritture, però ancora non si lanciavano. Dubbio. Sapete che dopo la risurrezione uno dei grandi nemici che si scatenò contro i discepoli era proprio il dubbio. Ecco perché vediamo una serie di evangelisti e apostoli che predicano e parlano e scrivono lettere sull'importanza del credere in Cristo Gesù, il risorto. Perché il problema era dire che Gesù non era più. Infatti c'è la storia dei romani che avevano anche cercato di camuffare tutto questo dicendo che il corpo era stato rubato. E poi i fratelli insistono e inizia il saluto che diceva: Gesù ritorna, per dare ancora enfasi, dicendo Maranata, che Gesù, essendo risuscitato, ritornerà per la Chiesa. Ora è importante capire che quando noi viviamo nel contesto della vita cristiana, viviamo nel contesto della risurrezione di Cristo. Se noi non crediamo che Cristo è risuscitato, andare in chiesa, cantare, pregare, testimoniare, fare le buone, non valgono a nulla. Tutto quello che noi facciamo, diciamo e agiamo va attorno ad una cosa: che Gesù è risorto. Gesù è risorto significa che lui è vivente o è morto. Questa è la differenza tra la cristianità e qualsiasi altra religione. Voi potete andare in tanti posti del mondo e troverete la tomba di tanti che io neanche voglio nominare, vi dico la verità, però non troverete una tomba che dice: qui giace Gesù Cristo. È tutto quello che si può dire di lui. Sapete perché? Perché la tomba è vuota. Perché la tomba è vuota. Perché Cristo Gesù è vivente. È importante capire questa realtà. Vi sono alcuni che a volte vivono la loro vita credendo che Gesù non è mai uscito dalla tomba, anche se credono nella risurrezione. E c'è una differenza tra credere nella risurrezione dal punto di vista teologico, ma è un'altra cosa credere in Cristo Gesù come colui che è vivente, che si muove, che parla, e che parla anche a noi e che cammina con noi. È questione di fede, fratelli. Vedete, questo lo abbiamo già visto in questa lettura. Questi cari discepoli erano incapaci di riconoscere il Cristo risorto. Perché? Perché mentre parlavano a questo straniero che si era aggregato con loro in questo cammino verso il villaggio di Emmaus, loro, avendo perso ogni speranza in Cristo Gesù come Messia, perché essendo che il Messia sapevano dalle scritture che doveva ritornare in vita, risuscitare, allora pensarono, e questa era la cosa peggiore, che Cristo Gesù non fosse più il Messia. E allora c'era questo dolore. Era un dolore dovuto al fatto che un amico l'avevano perso, ma un altro dolore era quello di non realizzare che Gesù era il vero Messia. E non realizzare il vero Messia nella persona di Cristo, si domandavano: chi sarà? Chi potrà mai venire? Chi sarà il prossimo Messia che forse ci sedurrà? Quando noi siamo nel dolore, quando siamo nella delusione, ci sono tanti di quei pensieri e di quei dubbi che arrivano nella nostra mente. Noi non sappiamo neanche come gestire. È uno, è quello, o è quell'altro, è quell'altro. Essere nel dolore, nella confusione, è una cosa terribile, ci può storpiare la maniera di pensare. E non significa che siamo diventati pazzi. No, no, no. Siamo in perfetta razionalità di cervello. Ancora ci funziona bene, solo che lo abbiamo troppo appesantito e c'è un blackout. C'è una sovraccarico di confusione e di dubbi che non riusciamo più a gestire in maniera saggia. Loro si erano concentrati sul fatto che le nostre speranze sono state distrutte dalla dipartita del Messia. Eppure Gesù si presenta da loro, sceglie di essere con loro, di parlare a loro, ma loro erano distratti dalla loro delusione. Chissà se il Signore fa lo stesso anche con me o con te oggi. Quando tu attraversi un momento di dolore, di offuscamento, di delusione, di tristezza, erano tristi. E noi pensiamo che il Signore non è con noi. Anzi, pensiamo che forse è proprio sparito dalla circolazione. Noi speravamo. E le nostre speranze non sono altro che un rimasugli di ricordi che continuano a confermare e timbrare: tu sei fallito, sei deluso, sei stato preso in giro. E iniziamo sempre di più a sprofondare, più pensiamo ai dubbi. Ed è un po' come le sabbie mobili, più ci affossiamo. E Dio ci possa dare grazia di aprire i nostri occhi e vedere il Signore. Quando i tuoi sogni, ce ne avete sogni? Sì? Ve l'ho detto, uno inizia a invecchiare, sapete quando? Quando dalla nostra bocca iniziano a venire fuori più i ricordi che i sogni. Perché? Perché stiamo riguardando sempre indietro. Ah, era una volta così, colì, colà, ora la vita è finita. Quando noi parliamo troppo sui ricordi del passato e non sui sogni, le realizzazioni che Dio nella sua grazia ci potrà dare, stiamo invecchiando. Tra poco si chiude perché finiamo letteralmente di vivere nella gioia. finiamo letteralmente di vivere con il desiderio di riguardare al futuro con una certa, non solo speranza, ma affermazione, fiducia, che il Signore è con noi e che ci aiuterà. È come se noi stiamo chiudendo il capitolo della nostra vita, sebbene rimaniamo fisicamente attivi, in vita. Quando i nostri sogni sono infranti o rotti, noi abbiamo bisogno di fermarci e domandarci: Signore, parlami. Signore, parlami. Salmo 27,14 dice qualcosa che ci può aiutare. Il salmista, in una di queste circostanze simile a quella dei due discepoli o degli altri discepoli, o anche la nostra, a un certo punto lui dice: spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranca e si spera nel Signore. Sapete chi parlava a chi? Lui parlava alla sua anima. È tempo che noi parliamo all'anima nostra, perché l'anima nostra a volte può essere così scoraggiata e lì ha bisogno, e dico sì, ora se lui parlava in un contesto di Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, quando noi veniamo al Signore, la Bibbia dice che Dio ci dà uno spirito e si chiama Consolatore. Allora, lo spirito prega e intercede quando noi non lo sappiamo, perciò noi, ripieni di Spirito Santo, possiamo intercedere e dire all'anima nostra, pure con un più forte accento di fede e di certezza sulle promesse delle Scritture: anima mia, spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. E poi mi piace, la cultura ebraica spesso c'ha la ripetizione. In verità io vi dico, rallegratevi, e da capo dico rallegratevi. Spera nel Signore, inizia, e spera nel Signore, finisce. Non è perché il salmista non aveva nient'altro da dire alla conclusione di questa frase, che incitava l'anima sua a sperare nel Signore. Hai detto all'anima tua: spera nel Signore? Non vivere dal lato sbagliato della risurrezione, come se Cristo è morto, egli vive, e perché egli vive abbiamo cantato vivrò anch'io. Tu puoi riconoscerlo. Perché? Perché siccome vive, lui parla. Non è come quello che sta nell'angolo. Sì, sì, sono in vita, ma non posso parlare. Non mi piace pensare che il mio Dio deve rimanere in un angolo. Solo quando ho bisogno il 118, il Signore interviene. Egli è la nostra guida. Egli è il nostro consolatore per lo Spirito Santo. Lui ha sempre parlato. Guardiamo un po' la storia. Ha parlato per la prima volta con l'uomo in quale occasione? Nel giardino dell'Eden. Dice che ogni giorno scendeva, si faceva una bella passeggiata. Vi fate voi una bella passeggiata col Signore? Discutete? No, parlo seriamente. Ogni tanto fatevi una passeggiata. Andate a dove volete andare. Dove? A Pian di Massiana, al Percorso Verde. Andate dove volete andare. Fatevi una passeggiata. Parlate all'anima vostra, ma parlate al Signore. Parlate al Signore. Lui vuole parlarci. A volte abbiamo bisogno di staccare la spina. Dio ti può parlare mentre guardi la televisione? Potrebbe, potrebbe. Tutto è possibile. Però siamo distratti. Dobbiamo guardare a quello che ci dà tutte le notizie di ogni cosa che succede nel mondo. Della criminalità, la corruzione, che noi in Italia poi siamo in abbondanza, del crimine, del terrorismo. E non credo che il nostro cuore può essere appesantito da tutte queste cose allo stesso. Entra nella tua cameretta, cioè appartati. Non è che per forza ti deve chiudere a chiave, devi fermare tutte le distrazioni. Sì, così dice il Signore. Dio parlava ad Adamo nel giardino. Dio parlò a Mosè e gli disse: senti, tu sei un buon carpentiere, tu sei un buon falegname, costruisci un'arca. Dio parlò a Mosè mentre lui guardava un pruno che bruciava ma non si consumava. Dio parlò ad Abramo e gli disse: sai Abramo, tu sei vecchietto, c'hai quanto c'è? Quanti anni c'aveva Abramo quando ha avuto il figlio? 100 anni. Noi a volte diciamo 100 anni di salute. Lui invece a 100 anni iniziava a avere figli. Perché Dio parla, tutto è possibile. Qualcuno c'ha 100 anni? Eh? Nessuno? Neanch'io. Dio parla, tanto che il suo messaggio ci sorprende a volte, perché abbiamo pensato per tanto tempo, per troppo lungo tempo, e si è cementata in noi, nella nostra mente, l'idea che certe cose funzionano, certe cose non funzionano, solo perché noi abbiamo cessato di pregare oppure di chiedere a Dio, o perché pensiamo che Dio non ci ha risposto. Dio viene al suo tempo e risponde sempre. Abramo, sì, tu avrai un figliuolo. Poi glielo dice alla moglie, lei si mette a ridere e sapete il resto della storia. Paolo, andiamo nel Nuovo Testamento, lui perseguitava la Chiesa di Cristo. Poi un certo giorno, mentre si fa una bella passeggiata a cavallo, pa! Colpo di fulmine. E Gesù inizia a parlare. Ti viene difficile, eh? Sulla via di Damasco Paolo ha bisogno di sentire la voce di colui che lui stesso perseguitava. La sua vita è trasformata. Sì? Questo è l'altro lato della bellezza del parlare di Dio a noi. Quando lui parla a noi, se noi siamo attenti, e a volte dobbiamo cascare da cavallo, perché alcuni di noi vanno sempre a cavallo e non lo capiscono, che il cavallo ci può giocare dei brutti scherzi. Quanti di voi siete mai andati a cavallo? Nessuno? Uno, due, tre, quattro, siete mai cascati? No? Il cavallo non ha fatto l'impennata? Sì? Mamma mia, che dolore, dice, ancora sento il dolore nella schiena. È così che Dio ha dovuto parlare, e a volte chissà, il Signore simbolicamente può parlare a noi se stiamo andando in cavallo e pensiamo di fare tutto nella giustizia umana, il Signore ci ferma e trasforma la nostra vita. Quando Dio parla, trasforma la nostra vita. Ma come? Quando? Dove Dio ci parla? Com'è che Lui ci parla? È una voce udibile? O c'è qualche altra maniera che Dio parla? Sai, alcuni dicono, ma perché Dio non mi parla così come tu mi parli, con una voce che noi possiamo tutti sentire? Well, la verità è che io non posso rispondere a questa domanda. Perché? Perché la Bibbia non lo fa chiaro. Però la Bibbia mi presenta di un Dio che può parlare in mille modi, come Lui sovranamente sceglie di parlare. Io non posso categorizzare Dio e dire: tu devi parlare come io dico, come io voglio, tu sei messo in questa scatola e non puoi uscire da questa scatola. Non è Dio. Noi dobbiamo subito capire il suo ruolo e il nostro ruolo, la sua capacità e la nostra limitata capacità. Ci sono alcuni che dicono: io non credo che Dio può parlare. Ma come può parlare? Lui può parlare ad ognuno di noi in maniera diversa. E siccome noi siamo i suoi figliuoli, quando lo accettiamo, Lui sa come parlare ad ognuno di noi. Se io ho bisogno di risposta per la mia vita, per una crisi, per una difficoltà, Dio parla a me come meglio Lui sa fare. O meglio, come meglio io posso capire. Secondo, qualcuno può dire: ma come faccio a sapere quando Lui parla, dove parla, come parla? Bene, ho con me almeno 8 maniere come Dio parla a noi oggi. Siamo pronti? La prima cosa, e non posso fare a meno, è che Dio parla attraverso la sua parola, la Bibbia. Non è per caso che quando veniamo al Signore in chiesa, pastori, gli insegnanti di scuola domenicale continuano a dire: ce l'hai la Bibbia, porta la Bibbia, comprati la Bibbia, leggi la Bibbia, medita la Bibbia, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo il giorno e notte. Non è che siamo fissati con la Bibbia. Non siamo fissati con la Bibbia e neanche pecchiamo di bibliologia. Ci sono quelli che non vanno a nessun posto eccetto che non hanno una Bibbia. Ora, meno male che si può portare nel cellulare, un po' più comodo. Ma io ricordo una volta che c'erano alcuni che non erano cristiani spirituali, erano cristiani spiritosi. C'avevano una Bibbia tipo doppio mattone, la mettevano sotto l'ascella e andavano a fare la spesa. Impressionante, eh? Una volta qualcuno perse anche la pazienza e lo prese a colpi di Bibbia. Non vi dico la storia. Dio non ci chiama a essere fanatici. Dio ci chiama a essere reali, ubbidienti, saggi. Dio ci parla attraverso la sua parola. Perché questa sua parola? Viene parlato della Bibbia come la parola di Dio. Cos'altro? Il pane del Signore. Poi la manna che discende dal cielo, che è anche Cristo. Poi viene paragonata alla lampada, poi al biberon, al latte, alla spada. Viene un seme. Cos'altro? L'acqua. Acqua viva, una bella bistecca, canadese, bella. Infatti Paolo quello diceva: avrei voluto darvi da mangiare cibo solido, eppure ancora vi devo. Viene anche chiamata parola profetica, non perché solo parla del futuro, a volte noi pensiamo che la profezia ha a che fare solo col futuro, o la profezia ha a che fare con la traduzione di un messaggio in lingue, no. Profezia viene in lingua corrente e non ha bisogno di nessuna interpretazione. Quella è profezia. L'altro è un messaggio in lingue. Però c'è un contesto che parla di parola profetica, cioè quel messaggio che viene da Dio può essere in riferimento al passato, al presente o anche al futuro. Può essere una promessa di benedizione. Può essere un condizionale, può essere anche un rimprovero, e si chiama parola profetica, cioè che viene proferita dallo Spirito di Dio. Infatti chi dice questo? Secondo Pietro 1,19 dice: abbiamo inoltre, così andate a scoprire cos'altro abbiamo, la parola profetica più salda. Questo dà autorità, ecco perché noi crediamo non solo che Gesù è il Signore, ma crediamo che la parola di Dio è l'autorità su cui noi basiamo il nostro credo, la nostra fede. Non è che ci svegliamo: io credo che il Signore mi ha detto e mi ha rivelato. I profeti sono finiti in quel caso, perché la parola di Dio è stata rivelata. C'è il dono di profezia che continua ad essere e c'è il ministero profetico che continua ad essere. Ma la parola profetica è più salda perché è l'autorità imbattibile. Cielo e terra passeranno, ma non la parola profetica non passerà. E poi dice Pietro: farete bene a prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, momenti di difficoltà. Ah, dice, non mi sento, sto passando i miei guai. No, no, il momento oscuro tu hai bisogno della lampada che ti illumina. Non allontanarti dalla parola di Dio. Non leggere la Bibbia quando c'hai tempo. Non leggere la Bibbia quando ti va. Non leggere la Bibbia quando solo ti senti. Leggi la Bibbia sempre. Lampada splendente in luogo oscuro fino a quanto spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Dio ti dice: nell'autorità della parola di Dio, che è la cosa salda, viene anche chiamata ancora forte di speranza, la parola e la persona di Cristo. Oh Signore, aiutaci a capire questo. Oh, lo diciamo, lo ripetiamo, ma perché tante volte ci dimentichiamo? Non ci dimentichiamo di andare a dormire? Qualcuno si dimentica di andare a dormire? No. Non ci dimentichiamo di andare a sederci a tavola per mangiare quando sentiamo l'odorino del sugo con il ragù? Vi dimenticate di andare a mangiare quando è ora? Oh, non ci dimentichiamo, anche se a volte fa male anche alla tasca, di andare a fare la spesa. È vero? Perché dobbiamo dimenticarci di quelle cose che hanno valore eterno? Se ho tempo non deve esistere per il cristiano. Tu fai il tempo alle cose importanti. Perché quando tu attraversi il momento difficile, tu sai che quella stessa parola c'ha un effetto particolare. La Bibbia dice che lo Spirito Santo prenderà del mio. Chi ha detto queste parole? Gesù. Che voleva dire prenderà del mio? Vi rammenterà le cose che io vi ho detto. Significa che nell'era dello Spirito Santo, se noi l'abbiamo pensato, letto, studiata, meditata, lo Spirito Santo, il momento opportuno, che fa? Ci dà dei versi biblici o dei principi, delle verità fondamentali che noi abbiamo bisogno in quel momento. Sai che ti sto dicendo? È importante l'aria che respiri? Non siete convinti? È importante l'aria che respiri? La Bibbia è più importante dell'aria che respiri. La parola di Dio. Infatti, secondo Timoteo 3,16 dice che la scrittura o le scritture, ogni scrittura è ispirata da Dio. Dio ha soffiato un alito divino ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. La nostra maturità non viene nel tempo. Ah, il tempo matura. Non ci credo. Non ci credo. Ci avete una pianta di pomodoro, portatela in una stanza buia e lasciatela là un paio di mesi. Vedete che poi il tempo matura. Banane. Ci vuole il sole, ci vuole l'acqua, ci vuole la cura, ci vuole l'amore. Guardate le piante qua, sono lucide. Perché qualcuno li mette al sole quando noi ce ne andiamo. Perché se stanno solo qua, voglia che è casa del Signore. Non funzionano. La nostra maturità viene quando noi siamo disposti a permettere alla scrittura ispirata da Dio a insegnarci. Allora facciamoci alunni, facciamoci degli studenti. Signore, hai da riprendermi, usa la tua parola, hai da correggermi. Perché? Perché sbagliamo, che vuoi? Ci sono pecore perfette? No, non ce n'è. A educare alla giustizia. Sì, abbiamo bisogno di questa istruzione. E quanto è bella la parola di Dio, perché questo accade. Ora, questo può venire a volte nel bisbiglio di Dio, o anche, come diceva il fratello Giovanni, Dio può gridare a noi la sua parola. Attraverso la sua parola lui ci dà istruzioni e principi per la vita. Perché? Perché viviamo in una giungla. Che tipo di giungla? Una giungla di confusione, una giungla di difficoltà, una giungla di sorprese, dove abbiamo bisogno di distinguere il vero dal falso. Noi abbiamo bisogno della luce della parola di Dio. Se qualcuno domani viene e dice: Dio mi ha detto di andare a uccidere il vicino di casa o quelli nell'altra nazione, tu ci credi? Dai, se ti dici che ce l'ha detto Dio. Allora la Bibbia ci dà subito l'istruzione che Dio non dice queste cose. Non li ha insegnate e Dio non cambia. Oh, l'ha detto anche il senatore Scilipoti nella sua conclusione del discorso al Senato. Preghiamo per i senatori. Qualcuno è evangelico, qualcuno ha principi cristiani, abbiamo bisogno di pregare per coloro che sono in autorità. Domenico Scilipoti si è alzato avantieri e ha detto: uno, io credo in Dio. Nel Senato sono forse 100 anni che nessuno si alza e dice io credo in Dio. E anche non voglio esaltare l'uomo, ma la gloria a Dio. Ha detto che Dio esiste, ha detto che lui in Levitico ci parla in una certa maniera e lo ha fatto inserendola nel contesto della famiglia, e voi sapete quello che sta succedendo. E poi ha detto che questo è anche da Levitico, dalla parola di Dio, e anche nel Nuovo Testamento ha fatto eco a quello che Dio ha detto, e poi ha concluso come un insegnante. Sapete una cosa? A proposito, in caso c'è l'evoluzione, c'è il cambiamento, il modernismo, lui ha dichiarato nel suo discorso: Dio non cambia. Io do gloria a Dio per questo, è stata una bella testimonianza. Preghiamo che Dio possa suscitare uomini e donne che onorano il Signore. Io non lo so che bandiera batte, però una cosa mi rallegro: che il nome di Dio è glorificato, menzionato. Gloria a te, Signore. Dio mai violerà la sua stessa parola o i suoi principi, mai. Hai bisogno di allevare i tuoi figli? C'hai difficoltà nel matrimonio? Ricordiamoci, c'è una tempesta nella tua vita? Fermati. Guarda quello che i discepoli dissero in Luca capitolo 8 verso 23. Dissero: Maestro, Maestro, noi periamo. Ma egli destato si sgridò il vento e i flutti che si calmarono e si fece bonaccia. Che bello. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Impauriti e meravigliati dicevano l'un l'altro: ma chi è costui? Come l'hai appena chiamato maestro, maestro? E non capisci che lui è colui che può riordinare il tuo sistema emotivo, riordinare la confusione mentale, può riordinare la tua e la mia vita, perché egli è il Signore dei Signori. Ma voglio andare oltre. Non ci parla solo attraverso la sua parola, ma la Bibbia dice che ci parla attraverso il suo figliuolo Gesù Cristo. Cristo Gesù è il compimento della legge. Cristo Gesù è la parola fatta carne. Cristo Gesù è il Dio che si rivela all'umanità nella maniera più particolare e speciale. Se noi abbiamo l'opportunità, leggiamo Ebrei 1, capitolo 1, verso 1 a verso 2. Gli ebrei nel Nuovo Testamento stavano attraversando un periodo di grande confusione dottrinale. Cosa è successo? Che alcuni avevano lasciato l'Antico Testamento nel senso delle leggi relative e tutte quelle leggi mosaiche ed erano convertiti adesso a Gesù. Avevano capito che Gesù era il Messia, il figliuolo di Dio. Ma poi tutto un tratto c'è confusione mentale. Brrr, ritorniamo. No, 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 io devo ritornare al Tempio, devo fare i miei sacrifici, devo ammazzare l'agnello, devo far fumare il grasso, devo fare questo, devo andare a chiamare il sacerdote. Perché? Perché noi siamo ebrei, siamo giudei, ma non l'hai capito che per 2000 e passa anni Dio l'ha voluto fare per fare figurare Cristo Gesù l'agnello senza difetto? Adesso lo avete anche accettato ed è lui che ha consumato la sua vita, ha offerto la sua vita ed è asceso al cielo e tu vuoi ritornare. Perché? Perché erano confusi dottrinalmente, così lo vedo. Allora l'apostolo che scrive Ebrei inizia questa bella lettera. Ebrei è una lettera meravigliosa. E sapete chi si sciala proprio negli ebrei? Gli ebrei cristiani, ebrei messianici, spesso vanno al libro degli ebrei, perché sanno meglio di noi tutte le leggi relative, i sacrifici, le ordinanze, tutte queste, e rivedono come tutto quello che Dio aveva ordinato nel passato, tutto viene compiuto in Cristo Gesù. E lui dice, Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere, oh, pure ebrei è d'accordo col fatto che Dio parla. Alleluia. Ha parlato a chi? Ai nostri padri per mezzo dei profeti. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Gesù è il creatore, egli è la parola che ha fatto certamente ogni cosa. In lui sono state create le cose, dice Giovanni, attraverso le parole, gli insegnamenti e i miracoli di Cristo Gesù. Noi possiamo sentire la voce del Signore. Se siamo ebrei o no non ha tanta importanza, ma possiamo essere di qualsiasi razza, tribù, lingua, colore. Dio ci ama e attraverso Cristo Gesù ci vuole parlare. Però è importante che noi riconosciamo di essere dei cani pastori tedeschi. Vero? Intelligenti. Di essere come gli orsi. No. C'è un po'. Lo sai come Dio ti vede a te? Ha detto una bugia, Signore, perdona. Ma sì. Ti vede come... È difficile da descrivere. C'è un po', ti voglio bene. Però Dio ci vede a entrambi, come delle pecore. Io quando t'ho visto, cioè avevo difficoltà a immaginarti che era una pecora. Magari una capra, no? Ci vogliamo bene, fratello. Faccio questo perché mi permette lui, preso accordo, ho dovuto pagare però... che posso fare questi esempi. Dio ci vede come delle pecore. Ci credete voi? Gesù è paragonato al buon pastore. E Nicola, pure a te ti vede una pecora.
Non l'ho mai pagato, però.
Non t'ho pagato. È perché tu sei un consigliere di chiesa, allora certi favori al pastore lo deve fare. Il prossimo verso di Giovanni dice, le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono. Mamma mia. Che spiegazione possiamo dire? Solo dire, Signore, aiutami ad essere una pecora. Nella pecora c'è l'emblema dell'innocenza, l'emblema dell'ubbidienza, dell'umiltà. Anche una porzione che parla di disavvedutezza, ammettiamolo. Pensiamo sempre che l'erba del vicino è più verde, perché la vediamo da lontano, ma poi quando ci andiamo di sopra vediamo tutti i buchi. Pensiamo che andando di là c'è più... Pensiamo che il primo che è un mercenario lo seguiamo. Ah no, quello là sa la parola di Dio, è un profeta. Attenzione a tutti questi profeti, profeticchi e profetesse. Facciamo attenzione alla parola profetica. È la parola di Dio che ci deve guidare. Giovanni 10:27, le mie pecore ascoltano la mia voce e mi conoscono, quest'altra porzione. Se lui parla, è importante capire che come pecore, non solo lui ci conosce, ma anche noi conosciamo il nostro pastore, il nostro sommo pastore, ed esse mi seguono. Sapete, ascoltare la voce di Gesù come buon maestro, buon pastore, non ci aiuta tanto a meno che quella sua parola, quel suo messaggio provoca in noi il desiderio di alzarci e seguirlo. Questo parla di ubbidienza, parla di fiducia, parla di immediatamente vivere la realtà che esiste nella visione di Dio. Sapete, io dico tante cose come pastore, predicatore. Ci sono alcuni che ascoltano, ci sono alcuni che non ascoltano. Parliamo sulla salvezza, alcuni accettano, alcuni non accettano. Parliamo sull'importanza della preghiera, alcuni accettano, alcuni non accettano. Non fa niente. A me non importa il risultato, sebbene mi rallegro di un buon risultato. La cosa importante è essere fedeli al Signore. E così anche quando si tratta di ascoltare la voce di Dio. La reazione, la decisione sta ad ogni singola pecora. Però come viene la libertà di decidere se ascoltare o no, viene allegata qualcosa che si chiama responsabilità. Tu sei responsabile. A volte noi facciamo Dio responsabile perché certe cose non funzionano come noi volevamo, come noi ci aspettavamo, incluso i due fratelli sulla via di Emmaus. Siamo delusi. Dov'è Dio? Come mai? Io sono figliuolo di Dio. È lì che ci dobbiamo fermare e dire: Signore, sono io stato una pecora? Ti ho seguito? Ho avvertito la tua voce? Perché la voce di un buon pastore non ti dice vatti a buttare nel burrone. No. Anzi, se capisce che tu stai andando nel burrone, ti fa una fischiata. Pasquale, falla, come la sai fare tu? Dai, dai, falla. Grazie. Poi ti pago, eh? L'ha fatta media perché so che può fare una bella... Il Signore ci può dare una bella fischiata. E voi capite, questi sono esempi solo per farci capire che e Dio è grande, nel suo amore fa del tutto, ci chiama, ci fischia. Un'altra cosa che può fare è ci manda un cane che fa e vi riporta dentro. Sapete perché? La pecora ha paura del cane, ma il cane non morde, sa fare il suo dovere. Forse vi fa paura. E a volte ci sono persone nel contesto della Chiesa che pensano che io sono come un cane. E no, è solo perché a volte è la voce di Dio che ti vuole parlare, ti vuole raggruppare nel gregge, vuole che tu non ti allontani. Qualunque sia il caso della tua situazione, se tu ami il tuo pastore, Gesù, il sommo pastore, anche il pastore che il Signore amalo, è un consiglio che ti do, ascolta. Sarei, il rischio che può essere che lui ti ama pure, e speriamo. Che tu ascolti la voce del Signore e tu lo segui, riconoscilo, la sua voce è chiara, sarà sempre chiara, è una voce amorevole, una voce che dice: figliuol mio, vieni. Ma c'è una terza cosa, e io spero che la comprendiamo. È tratta da Romani 1:20, che dice che la natura della creazione di Dio è una maniera che Dio può parlare. Ora noi a volte pensiamo, come Dio ci parla? Ah, nella preghiera, nella predica, nella parola di Dio. L'ho messo per primo, per mezzo di Cristo Gesù. Va bene, però Dio ci parla attraverso la natura. Dice, infatti, in realtà, le sue qualità invisibili, cioè quello che noi con gli occhi nostri non possiamo vedere, ci sono delle qualità invisibili. Dio è eterno, Dio onnipotente. La sua eterna potenza e divinità dove si vedono? Si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, cioè nella creazione delle cose che Dio ha fatto, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, cioè chi? Quelli che avrebbero dovuto sentire e avvertire la voce di Dio, che dicono un giorno, ma io non abbiamo mai sentito nessuno, non abbiamo mai pensato, non abbiamo... No, Dio anche in questa maniera parla alle nostre vite. Non possiamo mai arrivare davanti a Dio con la scusa di pensare e dire, beh, io non t'ho mai sentito, non mi hai mai parlato, come dice, ah, Dio parla così, così. Paolo lo dice, anche in questa maniera possiamo sentire chiaramente la sua voce. Addirittura, dove andiamo? A me piacciono i documentari della terra, dei fiumi, degli animali, quante cose possiamo imparare. E addirittura nella Bibbia questo grande saggio re dice, tu pigro vai alla... Mamma mia, poteva scegliere magari qualche animale, alla formica. E poi che dice? Considera la formica, le sue opere. Che fa la formica? Lo sappiamo tutti, no? La vedete con un fazzoletto messo attorno d'estate, che lavora, alzo le antenne, e trasmette tutto un tratto formiche. Oh, una volta ne ho trovate 250.000 nel mio ufficio. Ci eravamo dimenticate le caramelle lì. E arrivavano, tutti in dalla cucina venivano. Considera la formica, un essere che a volte noi, così, che cos'è una formica? Lo sai che una buona percentuale, credo un terzo del corpo di una formica è tutto materia grigia. C'ha un cervellone. Dici, ma è così piccolo? Ti immagini? Se noi dobbiamo avere la stessa percentuale di cervello come una formica, vedete sto pezzettino di... avremmo la testa fino ai fianchi. Mezzo corpo quasi è tutto cervello. E quello lo chiameremo cervellone. E Dio ti dice, vai a vedere la formica. Avanti, ora facciamo un'analisi. Quanti di voi vi siete mai fermati a ubbidire a questo verso della Bibbia di Salomone che dice vai tu alla formica? Quanti di voi vi siete? Uno, due, tre. Sapete questi perché hanno alzato la mano? Gli altri non l'hanno alzato. Perché questo comandamento è per i pigri. Dici, gli altri no, non l'abbiamo fatto perché noi non siamo pigri. Infatti la Bibbia dice vai tu pigro. Quello mi piglia a colpi di Bibbia adesso. Tutti noi abbiamo un po' di pigrizia. Paolo lo ricorda anche al suo figliuolo Timoteo. Dice non essere pigro nello studio della parola di Dio. Andiamo dalla formica. Solo pochi di noi l'abbiamo fatto. Significa che siamo poco innamorati di fermarci e considerare un bel tramonto. Un'alba meravigliosa, considerare i fiori della campagna, solo col naso li dobbiamo considerare, no? Considera i colori, che artista che è Dio. A volte guidiamo in autostrada e vediamo questo sole, queste nubi, specie quando vengo da Spoleto, dal sud-est verso l'ovest, verso Perugia, spesso vedo questi, almeno d'estate, per ora no, questi bellissimi tramonti. Dico, guarda che artista, e ogni giorno ne fa un altro, e un altro, e un altro. I cieli raccontano la gloria di Dio. Noi possiamo dire che la gloria della creazione è nel Big Bam. Sai che significa Big Bam? No, quello è Big Bang. Significa una persona che c'ha poco di buono, un poco di buono, un grosso poco di buono. L'uomo insegna, ricordate, non è scienza, opponetevi a questo insegnamento, è una teoria. Teoria non è scienza. A volte noi pensiamo che questa è una scienza, solo perché la insegnano. No, non è una scienza, la scienza è qualcosa di provato. Non è stato provato e dunque non ha il diritto e il privilegio di essere chiamato scienza. Parlo della teoria dell'evoluzione, non per niente si chiama teoricamente, non provato. Io ho bisogno più fede di credere. Darwin si è convertito, fratello, quella è l'unica cosa che non dicono di Darwin, perché alla fine ha capito che tutto quello che aveva scritto era una grande difficoltà, però lui si è ravveduto. C'è le conversioni di Charles Darwin. Noi abbiamo bisogno più fede, dicevo, di credere che se mettono una bomba in questo palazzo, per favore, non lo fate. Tutto va in aria e poi tutto ritorna in una maniera perfetta. Le sedie, pulpito là, ci credete voi? E così dico, questo mi sta dicendo, tu devi avere più fede che mettendo un grande scoppio in una confusione, un caos, tutto si riordina perfettamente. I giorni, la terra che gira attorno al sole, il sistema solare, poi le stagioni, il cambio delle stagioni, le temperature, l'inclinazione dell'asse terrestre. C'è un'ingegneria che noi ancora abbiamo bisogno di scoprire. E tu mi vieni a dire a me che io devo credere che è stata la bomba sotto la sedia a fare scoppiare tutta questa perfezione. Non ci credo. Non ci crederò mai. Perché i cieli raccontano non lo scoppio di una bomba. Dio mi parla. Se tu consideri la natura, i fiori, gli animali, tutto quello che accade, le stagioni, l'evaporazione dell'acqua, il ritorno, sebbene noi stiamo distruggendo in qualche maniera l'ambiente, ma gloria a Dio perché tutte queste cose sono state create da Dio per il godimento dell'uomo. E noi non lo abbiamo capito. E come Paolo dice ai Romani, ci siamo rivolti più alla creazione, alla creatura, che al creatore. Ecco perché siamo tutti confusi, tutti mischiati, imbambolati. Non sappiamo più cosa pensare o credere. Atei cercano di spingere questa teoria come scienza. Ma a parte la parola di Dio, da uomo non riesco a credere o avere fede in questa teoria che trasforma e che tutto nasce da uno scoppio illusionario, che non sanno più cosa fare tra le Alpi, nelle gallerie del Monte Bianco, adesso vogliono fare vedere come è successo. Io non ce n'ho fede, sono incredulo. Perché non è altro che una teoria. I cieli raccontano la gloria di Dio, la creazione. Studiamo i cieli, la terra, gli animali. Ma fate anche un orto e poi chiudo. Anche l'orto, sapete che fa? Se noi coltiviamo un orto, papà è... Dov'è papà? Diglielo che ho predicato, ho pensato a lui. Diglielo. L'orto ci insegna la verità della morte e della risurrezione. Se un granello di... Cosa fa? Non cade in terra e non dà la vita, non dà frutto. Se noi non riusciamo a capire questa realtà, che quando noi facciamo le sementine per poi piantarle, dobbiamo capire che attraverso la morte di quel seme rinasce una vita. Sapete perché? Che sebbene chimicamente ormai decifrato che un chicco di mais o di grano c'ha un po' di fosforo, un po' di calcio, un po' di questo, un po' di quello, il professor di chimica ce lo può dire con massima esattezza, Ma c'è una cosa che c'ha nel centro, nel nucleo di quel seme. Sapete che cosa è? È una cosa che io e te non possiamo ricreare, anche se siamo i migliori ingegneri o dei chimici, dei biologi o chissà che cosa, non lo possiamo ricreare. È quello che si chiama il seme della vita. Perché Dio ha voluto così. Uomini dicono la natura, ma la natura è stata creata da Dio. Vi incoraggio ad andare fuori a bere dell'acqua che scaturisce dalla montagna, che cammina nelle falde acquifere sottoterra. Non prendiamo per scontato, tutto questo Dio lo ha fatto, perché io e te consideriamo la natura di Dio e lo glorifichiamo. Diciamo, Signore, tu sei stato il creatore di questo. E Dio lì ti parla. Tu inizi ad apprezzare il Signore. I miei figli, mi ricordo, mi dicevano: papà, zitto, spesso facevamo i nostri lunghi viaggi, di notte, di giorno, sapete che facevo? Guardavo questi tramonti, guardavo questi soli, questo sole che andava giù, tramontava, veniva su, e mi mettevo a fischiare. Vero Nina? Mamma mia, ancora già ci fa mal di testa. Fischiavo per un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore. Papà, mi sono addormentato che tu fischiavi, sto svegliando e ancora fischi. Ma il mio fischiare era lodare il Signore. Mi teneva compagnia, mi teneva gioia. Consideravo, meditavo, mi venivano illuminazioni, mi venivano titoli, mi venivano messaggi. L'anima mia si rallegra. Considera la creazione, considera la creazione, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione, cioè dal primo giorno che Dio ha creato il mondo e noi possiamo percepirlo. Sì, Dio ci dà la possibilità di percepirlo, ci ha dato il cervello. Se ne abbiamo poco, Giacomo dice andiamo e chiediamo saggezza. Chiudiamo questo messaggio, ma voglio dire, ce n'ho ancora, c'ho altri 5 punti, che volete? Continuiamo domenica? Se Dio ci dà grazia, sì. Io spero che il Signore ci parla. Avete notato all'inizio, ho chiesto qual è stato, quando è stata l'ultima volta che il Signore vi ha parlato, ma non ho aspettato la vostra risposta. Io spero che il Signore continui a parlare. Parli attraverso la sua parola. Oggi, domani, medita la parola del Signore. Guarda le parole di Cristo, gli suoi insegnamenti. Fatti una passeggiata. Vai a nuotare nel mare quando farà più caldo. Guarda un documentario. E considera che colui che ha creato il cielo e la terra è in Cristo Gesù. Se lui può fare questo, può parlare al tuo cuore. E adesso pregheremo, chissà qualcuno è bloccato, come questi discepoli sulla via di Emmaus, è bloccato, distratto, triste, aggravato, appesantito. Può essere la famiglia, può essere lo studio, può essere il lavoro, può essere la responsabilità, può essere qualcuno che ti vuole male, può essere qualcuno che ti dà fastidio, che è geloso di te, del tuo successo, del fatto che tu sempre ridi come a te, che ridi sempre, c'hai gioia, eh? La gioia del Signore è la nostra forza. Può essere che tu sei distratto, afflitto. Questo momento affidati al Signore. Il Signore vuole benedire la tua vita. Il Signore vuole benedire la tua vita. Vuole arricchire il tuo pensiero. Vuole di te e di me, uomini e donne che ascoltano la voce di Dio. In questo caso, se siamo travagliati, afflitti, aggravati. Se siamo ammalati, Signore, guarisci Antonella. Se c'è qualche difficoltà, crisi, se c'è un momento di crisi, di difficoltà, Gesù dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Darò riposo alla tua mente, darò riposo al tuo cuore, darò riposo all'anima tua, darò riposo anche al tuo corpo. Venite a me, e io non ti chiedo di venire se non a Cristo Gesù. Non andiamo da un santo, andiamo dal santo dei santi, che è Cristo Gesù. Non andiamo da un pastore, andiamo dal sommo pastore. Non andiamo a una persona ordinaria, andiamo a Cristo Gesù. E tu lo puoi fare nella tua stessa sedia, credendo in questo momento che Dio ti parli al cuore e che tu fai un passo verso di Lui. Lui ti dirà cosa fare, ostacoli da evitare, pericoli da evitare, ti incoraggerà nella via, ti dirà che Lui sarà con te, e quando attraverserai dei fiumi, e quando attraverserai il fuoco, tu non sarai sommerso, tu non sarai bruciato, perché io sarò con te, dice l'Eterno. Queste sono parole del nostro Signore. Crediamole, crediamole. E diciamo: Signore, come Samuele disse, parla. Voglio ascoltarti, voglio che io, come tuo servo, sono disposto ad ubbidire. Parla, parla, Signore, in questa settimana. Parlaci per la tua parola. Quando la mattina ci alziamo e iniziamo a sfogliare o leggere quel calendario o quel verso che anche qualcuno ci può mandare, parla al nostro cuore, parla alla nostra mente quando veniamo alla preghiera il martedì, quando tu, oh Dio, ci dai l'opportunità di seguire lo studio biblico, parla, insegnaci le tue vie, Signore, parlaci quando facciamo una passeggiata e consideriamo, o anche stiamo a tavola con degli amici e consideriamo la natura. Parla, Signore, parla al nostro cuore, dici tutto quello che tu vuoi e desideri dirci. Siamo interessati a conoscere la tua parola, il tuo consiglio, siamo interessati, oh Signore, a seguire quello che tu hai da offrirci, perché tu, oh Dio, non hai dei piani che sono disturbanti alla nostra vita. Tu ci ami, hai un piano e hai un futuro per noi e desideri rivelarlo e consegnarcelo per il nostro amore. Signore, rendici sensibili, fa che la delusione del mondo e le difficoltà della vita non offuscano la nostra mente mentre noi camminiamo per la strada. Oh Signore Gesù, non ti vogliamo uno straniero, ma ti vogliamo accanto a noi come amico, come Signore. Non vogliamo pensare che tu sei qualcuno che per caso sta camminando con noi. Signore, aiutaci a capire che tu, oh Dio, nella tua sovranità ti preoccupi di noi e vieni a trovarci nel cammino del nostro dolore, nel cammino della nostra tristezza, nel cammino della nostra confusione, nel cammino del nostro dolore, nel cammino di qualsiasi altra situazione o circostanza che può offuscare la nostra vita, i nostri occhi, le nostre orecchie, dall'avvertire la tua presenza e il tuo messaggio.